Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Ho messo questo saluto in cui c'è la pazienza di Cristo a ricordo dei martiri del Giappone, Paolo Michi e compagni, della loro testimonianza, della letizia nel donare la vita, come ci ha indicato la lettura dell'ufficio di letture. Questo ci aiuta anche a chiedere perdono di tutti i nostri peccati, delle nostre freddezze, le pigrizie, le paure.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, al versetto 7 fino al 13. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice il Signore, al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per fare risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri, uscite, e a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono dal settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Parola di Dio.
La luce ci accoglie e ci aiuta a leggere meglio e soprattutto a comprendere meglio il testo. Adesso vi sentiamo cosa vi suggerisce il Signore.
Il primo problema di questo testo è di capire chi è che parla, di chi parla, anzi qui, il Signore. Così dice il Signore, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo. Allora non so io se parla del profeta o se parla di Israele, forse è più facile questa seconda possibilità, che sia Israele che è stato formato e stabilito come alleanza del popolo. Ecco, leggevo alcuni punti di Mello che lui suggerisce di intendere popolo come tutta l'umanità, tutti gli uomini, alleanza di tutti gli uomini. Israele avrebbe di fatto, come suo compito, come sua vocazione, quello di stabilire un'alleanza fra Dio e tutti gli uomini. E, anzi, l'alleanza stessa che Dio stabilisce con Israele è finalizzata a questo. Cita un po' il capitolo 42, anche al versetto 6, dove questa stessa espressione è usata, io Signore ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, qui aggiunge, e luce delle nazioni. Quindi i due termini insieme, alleanza del popolo e luce delle nazioni, riferite allo stesso soggetto, farebbero pensare che questo soggetto sia appunto Israele stesso, e quindi non sarebbe alleanza per se stesso, l'alleanza per tutti, per tutta l'umanità. Non so, è una lettura che mi colpiva, insomma. È certo che in questo, in questa parte del libro di Isaia la prospettiva di un invio generale a tutti gli uomini, a tutte le nazioni, è molto presente, come diceva poco prima, che al versetto 6 di questo capitolo: io ti renderò luce delle nazioni per portare la mia salvezza fino all'estremità della terra. Allora, in questa stessa prospettiva mi sembra che possa essere Israele.
Ma secondo me questi sono testi molto difficili perché sono molto pieni, perché appunto se si interpreta Israele non ci sta per alcuni versi, se si interpreta in modo personale stride in altri, quindi a me sembrano appunto molto pieni, anche per le espressioni, appunto adesso quello che diceva Camillo, questo versetto, a me ha fermato subito perché dice: ti ho formato e stabilito alleanza del popolo. Allora, Dio fa alleanza con, ma qui questo soggetto, sia personale o collettivo, è in sé alleanza, da come detto, E quindi, appunto, mi sembra che ci sia una tale pienezza che proprio la lettera deborda, non so come dire. Cioè, questo versetto 10, che è richiamato dall'Apocalisse, appunto, a me è sembrato così, quasi spontaneo vedere quella pienezza, perché qua dice: non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole. Poi dice: perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Allora, nell'Apocalisse riprende testualmente, però esplicita, dice: non avranno più fame né sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna. Poi quando la dice colui che avrà misericordia, qui esplicita: perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore. E poi finisce allo stesso modo: e li guiderà alle fonti delle acque della vita. Forse pianifica ancora, ma insomma questo condurli all'acqua, ecco. E quindi mi sembra veramente così, che a un certo punto questi testi così pieni in sé trovano la loro destinazione ultima con queste esplicitazioni così, così chiare. Ecco, colui che ha misericordia, l'agnello.
Io anch'io avevo guardato la citazione dell'Apocalisse perché mi sembrava che, appunto, intanto è citato alla lettera e quindi è il Nuovo Testamento che interpreta, e quindi siamo sicuri. Al di là di la difficoltà di capire chi è immediatamente il servo, il popolo o la persona, c'è chi dice che è il profeta, c'è chi dice che addirittura è Ciro, c'è chi dice che è il popolo, quindi è chiaramente difficile capire, però quello che emerge e che almeno mi sembrava che sottolineasse il testo di oggi è l'opera di Dio, è quello che fa Lui. Poi si serve di chi vuole e nei momenti diversi all'uno all'altro. Ma qua appunto si dice che intanto tutto quello che succede è per la fedeltà del Signore. Dice: a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Quindi questa specie di risurrezione quasi che viene annunciata: restaurare le tribù di Giacobbe, ricondurre i superstiti di Israele, è opera della fedeltà di Dio e della fedeltà alla sua elezione, il Santo di Israele che ti ha scelto. Poi nei versetti che seguono è sottolineata sempre con, almeno nel testo greco ci sono sempre solo due verbi: Il Signore ha compassione, dice al versetto 11, ha compassione del suo popolo, e lo consola. Il testo greco usa queste due parole, sia al versetto 11 che al versetto 13. Il Signore consola il suo popolo, e l'italiano dice, e ha misericordia dei suoi poveri. Quindi a me sembrava proprio che fosse un grande messaggio di speranza, perché è Lui che opera, e opera anche attraverso questa desolazione, questa afflizione che parte dall'esilio. Il popolo è in una situazione di essere disprezzato, derelitto, rifiutato, schiavo, tutti questi verbi. Però poi il Signore a un certo punto interviene, e interviene in questo momento facendo tornare il popolo dall'esilio, ma poi è il segno di tutta la redenzione finale, che di quella di cui parla l'Apocalisse.
Sì, anche a me veniva da pensare che sia un po' la storia dell'uomo col suo Dio, più che un profeta che si manifesterà pienamente proprio alla fine dei tempi, perché solo allora non avremo più fame e neanche sete, e ci sarà la giustizia, e i prigionieri saranno usciti dalle carceri.
Il fatto che dica così bello chiaro per due volte, all'inizio del versetto 7, nel taglio soprattutto che ha il nostro brano, e poi all'inizio del versetto 8, così dice il Signore, a me, come posso dire, no, mi piace una frase banale, ma insomma mi dà una luce in questo senso, che questa sovrapporsi di piani, non si sa bene in tanti aspetti di chi puntualmente si stia parlando, mi pare proprio che sia il Signore che rivela il mistero della sua storia, del suo volere, e che però è un mistero di benevolenza. Mi è venuto in mente che quando al capitolo 43 dice «Io ho annunciato e ho salvato», come dire, ti ho salvato, ma non solo ti ho salvato, te lo dico anche, qui nella mia parola trovi, anche se è complicato, anche se è difficile, trovi il senso, perché abbiamo parlato del personaggio principale, chi può essere, ma anche chi è tutta questa gente che arriva, è il suo popolo che torna, sono le genti che finalmente vanno al monte, i piani sono tanti, ma tutti quanti veri, e sono il mistero della sua salvezza. Stranamente stavolta non mi ha confuso, ma mi è sembrato proprio bello.
Io parto da un confronto, perché nella nostra comunità stiamo leggendo, abbiamo appena letto il libro di Giosuè e adesso leggiamo il libro dei giudici e tutte le avventure di questi giudici, Sansone, eccetera, Gedeone. E, lì il cuore è la terra, che Dio ha donato la terra a Israele, e per donarla deve fare combinare questo disastro. Dovete fare in modo che non ne rimanga uno di quelli che sono lì. Non ne rimase nemmeno uno, tutti a fil di spada, morto tutti. Le genti sono... È molto interessante invece vedere questo testo di Isaia che rovescia le cose, è bellissimo, perché di nuovo si parla della terra, si parla forse immediatamente all'Israele della diaspora, pure quelli che sono lontani, però si dice che ritorneranno nella terra, questa terra risorgerà, ma non senza gli altri, non senza i popoli. In un'interpretazione giusta, come davi tu, quando diciamo popoli, cosa intendiamo? Per me è un testo molto furbo, dice quel che ti pare, ci sono tu. È inclusivo, popoli non è esclusivo, è inclusivo. Poveri, dice, quali poveri? Sono i poveri di Israele o sono i poveri di Nagasaki? Poveri, sono testi inclusivi, e quindi È bello vedere in una luce nuova questo ritorno, questo dono della terra, ma non senza i popoli. Perché questo? Perché Dio è un Dio che è misericordioso e la misericordia non la puoi spezzare, non la puoi dire fin lì, consola, non puoi consolare tre e non il quarto, non so, ecco. Quindi molto, molto bello questo testo. È molto bello anche meditarlo oggi che è il martirio dei giapponesi, insomma, chi sono questi? Parlava di loro? Certo che parlava di loro, parlava proprio di loro. E i testimoni del martirio sono i cristiani occidentali, sono loro che ci raccontano come sono morti. Loro, i cristiani dell'Occidente, raccontano come sono morti questi poveri, questi cosiddetti lontani, che sono invece entrano per primi nel regno.